in primo piano.
Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Ultimo sabato prima di Natale, ma aspetto ancora un po' a farvi gli auguri, perché se vorrete ci possiamo sentire domani per la rassegna stampa dei quotidiani italiani e poi anche da lunedì dalle 7 dopo il GR delle 7 per 24 mattino, quindi abbiamo ancora 2 giorni della prossima settimana per farci poi gli auguri di Natale. Comincio questa settimana dalla Spagna. El País, che è uno dei principali quotidiani spagnoli, ha dato per primo la notizia che il governo spagnolo ha deciso di aumentare le forze armate ed è la prima volta da 10 anni. È un decreto del governo prossimo all'approvazione con un ordine del Ministero della Difesa e questo provvedimento prevede appunto un incremento degli organici di circa 7.500 militari dal 2025 al 2029. È appunto la prima volta da 10 anni. Ieri, la Ministra della Difesa, che si chiama, tra l'altro è una donna, si chiama Margarita Robles, è andata in Slovacchia e ha assistito all'avvicendamento del contingente spagnolo di 800 soldati. E questo tema dell'aumento dei militari, quindi delle persone, sia della spesa militare, vedrete che nel 2025 continuerà ad accompagnarci. C'è addirittura, avrete sentito, l'ipotesi che venga fatto del debito comune europeo per aumentare la spesa europea nella difesa. Quando Donald Trump si insedierà alla Casa Bianca, vedremo se darà corso alle minacce di addirittura uscire dalla NATO se tutti i paesi che ne fanno parte, in particolare quelli europei, non arrivano a dare quel contributo del 2% del PIL. L'Italia non lo sta dando, e addirittura forse alzare questa percentuale sul PIL di contributi alla NATO. Quindi si è parlato e se ne continua a parlare di un eventuale debito comune per aumentare la spesa militare, e addirittura si è pensato, quando si parla di riconversione della filiera dell'auto, c'è chi addirittura pensa che potrebbe essere in qualche modo inserita in un maggiore investimento militare. La Spagna ha anche approvato, ma anche l'Italia si sta muovendo in questo senso, una legge perché gli utenti che hanno molti follower, i titolari di account sui social network che hanno molti follower, dovranno rettificare le fake news. Sapete che questo tema di far correre alla velocità digitale notizie che possono rivelare false, e quindi anche un maggiore controllo e una maggiore trasparenza di chi ha molti follower, anche in Italia verrà regolato da nuove norme, per esempio per gli influencer. Lì è un po' diverso, non necessariamente gli influencer danno notizie, però spesso fanno recensioni, promuovono servizi o prodotti, e anche in questo caso sarà sempre più richiesta la trasparenza su quanto quelle proposte, quei consigli sono di fatto frutto di un contratto, di un accordo dell'influencer con un marchio o con un'azienda. E sicuramente l'altro tema che già nei prossimi giorni, ma da qui al 21 gennaio e poi nei primi giorni dell'amministrazione di Donald Trump, che ha promesso di prendere subito in mano i dossier della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia e con l'invasione del 23 febbraio del 2022, e anche il conflitto in Medio Oriente. E su questo, sul ruolo che potrebbe avere Trump, ha dato un'intervista Marine Le Pen al quotidiano spagnolo El País, dicendo: questa guerra finirà, credo che Donald Trump metterà Putin e Zelensky al tavolo dei negoziati e si troverà una soluzione diplomatica. Certo che lo auspichiamo tutti, anche Zelensky ha fatto tantissime dichiarazioni negli ultimi giorni e appunto siamo un po' tutti in attesa. Per quanto riguarda la situazione invece economica della Francia, che sapete non ha ancora un governo, è stato promesso che forse arriverà prima di Natale, non ha ancora una finanziaria, è sotto infrazione, procedura di infrazione, perché c'è una, secondo le regole del nuovo patto di stabilità, il debito pubblico è troppo alto in percentuale al PIL, e questo è ha avuto anche delle conseguenze, lo abbiamo visto sulla caduta del governo precedente a quello che Bayrou sta cercando di formare, quindi il governo che Barnier aveva cercato di formare. E questa settimana, e Le Figaro ha dato molta enfasi a questa notizia, la banca centrale francese, per voce del suo governatore François Villeroy de Gallo, ha lanciato l'allarme sempre sull'elevato debito pubblico della seconda economia, perché la Francia dopo la Germania è la seconda economia della zona euro, e intervistato da Le Figaro ha detto: se il nostro paese resta nella negazione di bilancio rischia un avvitamento economico progressivo, perché questo tema dell'esplosione del debito è legato anche alla finanziaria, che per arginare questa crescita del debito pubblico veniva definita, noi definiremmo in Italia, una finanziaria lacrime e sangue, con molti tagli ai sussidi e anche nuove tasse, ed è una finanziaria che, come abbiamo detto, ha fatto cadere già due governi e forse è l'ostacolo principale alla formazione del governo Bayrou. A proposito di crisi economica, sono tante le aziende in tutti i paesi europei in difficoltà, non solo quelle della filiera dell'auto, e per esempio Le Monde ha dato notizia che c'è un avvenire molto incerto per la Perrier, che è una delle acque minerali più famose al mondo, perché la divisione di Nestlé, del colosso Nestlé Waters, che è proprietaria di Perrier, sta pensando a uno stop della produzione di questa acqua minerale nello stabilimento di Vergès, che è nel dipartimento dell'Occitania. E come sempre saranno molti i fattori di questa crisi, probabilmente anche il cambio dei consumi, forse delle scelte manageriali sbagliate, forse la volontà di Nestlé di concentrarsi su altre tipologie di prodotto. Fatto sta che anche questo stabilimento è a rischio, sempre per tornare sul tema di quanto in generale il manufatturiero europeo stia soffrendo. E poi c'è il risico bancario, che vede coinvolti, diciamo, soprattutto Germania e Italia, ma con anche di nuovo la Francia, e parliamo naturalmente sia delle mire di Unicredit su Commerzbank, che è la seconda banca tedesca salvata dal governo tedesco qualche anno fa e quindi oggi ancora partecipata dal governo tedesco, e poi naturalmente c'è tutta la partita su Crédit Agricole, e che coinvolge la Banca Popolare di Milano, di nuovo Unicredit. Quindi questo è un tema che stiamo seguendo molto in Italia, e in particolare al Sole 24 Ore, ma anche in Germania e in Francia. E la Frankfurter Allgemeine Zeitung questa settimana ha dato voce al sindaco di Francoforte, che è un esponente tra l'altro della SPD, del cancelliere Scholz, e che ha detto di essere irritato dell'approccio aggressivo di Unicredit per rilevare Commerzbank. Quante volte anche da Sebastiano Varisoni in Focus Economia ho sentito giustamente stigmatizzare questo atteggiamento, perché come se fosse un delitto di lesa maestà quando una banca italiana risanata come Unicredit, che ha avuto problemi in passato ma oggi ha una posizione molto forte ed è la seconda banca italiana dopo Intesa San Paolo, quando appunto una banca italiana cerca di fare un'operazione importante in Germania. Il Daily Telegraph, che è un quotidiano britannico conservatore, lo ricordiamo sempre, quello per il quale ogni tanto ancora scrive Boris Johnson, che era appunto un giornalista di questo quotidiano prima di candidarsi e diventare sindaco di Londra e poi leader del Partito Conservatore e premier britannico. Il Daily Telegraph ha pubblicato questo articolo e il riassunto è: il numero di civili uccisi nella guerra nella striscia di Gaza sarebbe stato aumentato per sostenere che Israele prende deliberatamente di mira persone innocenti. È una denuncia contenuta nel rapporto della Henry Jackson Society, che è un think tank con sede a Londra ed è appunto stato ripreso dal Telegraph, secondo il quale il Ministero della Sanità della striscia di Gaza, che è gestito da Hamas, sovrastimerebbe i dati sulle vittime, includendo morti naturali. Si è parlato molto di questi dati, che appunto sono del Ministero della Salute gestito da Hamas e non verificabili, però insomma vedremo, la maggior parte delle altre organizzazioni internazionali li danno per affidabili. E vi porto invece su una notizia un po' curiosa con la quale possiamo chiudere. La CNN ha raccontato come la Svezia stia organizzando dei viaggi per portare i turisti nei luoghi che hanno dato il nome ai mobili dell'IKEA, quindi per esempio Kallax, che è un certo scaffale porta oggetti di IKEA, ma è anche una località della Svezia, e quindi chi vuole può andare a Kallax o anche in altre località che hanno dato appunto il nome ai best seller o long seller del colosso dell'arredamento IKEA. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.